L'iconografia del risorto ha popolato l'immaginario cristiano di una serie di racconti evangelici e anche di scene che in realtà poi nel Vangelo non esistono proprio, quello appunto della risurrezione, cioè di questo coperchio del sepolcro che va via e che Gesù, risvegliatosi dalla morte, ne esce vittorioso. Basta immaginare quella bellissima tela di Piero della Francesca, dove si vede appunto Gesù con la bandiera vittoriosa della risurrezione. E nei Vangeli, in effetti, quando le donne arrivano al sepolcro, in realtà tutto già è accaduto, perché la tomba è vuota e l'angelo, ricordate, il mattino di Pasqua, dice semplicemente, per modo di dire poi semplicemente, dice è risorto, non è qui. C'è un passato che dice tutta appunto la storia del Signore Gesù e c'è un altrove in queste parole dell'angelo. Il passato di questo avvenimento che si è verificato nella storia e c'è l'altrove di qualche altra cosa, di un altro luogo che può diventare per qualche istante il luogo della risurrezione. E quindi ogni luogo è contenuto in questo altrove di Gesù nella risurrezione. Lo è stato Gerusalemme oppure la Galilea, il giardino dove era contenuta la tomba di Gesù o il lago di Tiberiade, la strada verso il Cenacolo o, come abbiamo ascoltato questa mattina nel Vangelo di Luca, la strada verso Emmaus. E la domanda di fronte a tutto questo è: com'è possibile per noi cristiani di oggi riconoscere la presenza del Cristo risorto nella storia? Cioè, come è possibile individuare il passato, ma anche l'altrove, il futuro della nostra fede? Come è possibile fare tutto questo? E Gesù ci ha solennemente promesso che sarebbe rimasto con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco, io sono con voi tutti i giorni. E lo dice Gesù proprio dopo essere apparso ai discepoli sul lago di Tiberiade. Ma come vedere la realizzazione di questa promessa di Gesù? Perché in fondo a volte non sentiamo la presenza del Signore risorto accanto a noi, non percepiamo la presenza viva di Dio nella nostra vita. E allora, se scrutiamo a fondo il brano del Vangelo di questa terza domenica di Pasqua, ci rendiamo conto che i due discepoli di Emmaus, nonostante la presenza viva del Maestro, nonostante la presenza viva del risorto, mostrano di essere un poco in difficoltà e sono anche abbastanza increduli. Evidentemente il segno fisico della risurrezione ai due discepoli di Emmaus non è stato sufficiente, non è bastato. E i due discepoli se ne vanno da Gerusalemme, cioè si allontanano da Dio, perché Gerusalemme è stato il cuore della fede ed è il centro dell'evento della fede di Gesù. E il fatto che si allontanano da Gerusalemme significa che si allontanano da Dio. Sono ovviamente turbati, confusi, ripiegati sulle loro emozioni e sul loro dolore. Il problema non è l'assenza di Gesù, il problema è la poca fede di quei discepoli, è la fede fioca di quei discepoli, potremmo dire quasi la vista interiore annebbiata che quei due discepoli hanno, vista fioca alle soglie della cecità, perché tutta ripiegata su se stessa e sul proprio dolore. E quella di Luca è una parola molto forte, è una parola, come dire, tagliente, quasi insostenibile, perché il problema non è l'assenza di Dio, ma la nostra incapacità di riconoscerlo presente nella nostra vita. Il problema è la nostra miopia spirituale, quello è il problema. E allora tutti concentrati su noi stessi, tutti concentrati sui nostri problemi, tutti concentrati sulle nostre personali sofferenze, non siamo in grado di riconoscerlo il Signore proprio mentre ci cammina accanto, proprio mentre accompagna anche questi passi di dolore e di sofferenza della nostra vita. Cammina accanto a noi e questo non lo dobbiamo dimenticare mai, perché sembra un fatto quasi normale e scontato, ma non lo è, perché anche Dio accetta di cambiare, anche Dio accetta di adeguarsi per il fatto che cammina accanto a noi. Lui abbandona la sua eternità, abbandona la sua perfetta autosufficienza, abbandona la sua immobilità beata e si sporca le mani perché cammina accanto a noi, si mette in viaggio come uno di noi, un viaggio lunghissimo, dall'eternità fino alla finitudine, dall'essere Dio fino al diventare uomo, dalla perfezione assoluta fino all'incarnazione. E questo perché lo fa? Per amore. Non c'è nessun'altra motivazione particolare, lo fa semplicemente per amore, perché Dio non è un masso granitico, non è immobile, non è senza cuore, ma soffre, cambia idea anche lui, decide, interviene, ama, e l'amore, lo sapete, è sempre in movimento. Ama, e l'amore, lo sapete meglio di me, o quanto me, ma forse meglio di me, l'amore chiede sofferenza, l'amore chiede sofferenza, e di tutto questo dolore che è misto a delusione e misto anche a, come dire, anche a nervosismo, a intemperanza, perché manifestano queste cose i due discepoli nei confronti di quella persona che non riconoscono essere Gesù. Si scocciano quasi e quella persona si mette a chiedere delle cose, dice: ma com'è possibile? Solo tu non sai quello che è successo. Mostrano un po' di intemperanza, e tutto questo dolore e questa delusione dei due discepoli, e di tutto questo Gesù ne è consapevole. Gesù lo sa che deve fare ancora qualche passo per aprire i cuori alla fede di quei due discepoli. Allora che cosa fa? Fa un esercizio di memoria con quei due discepoli e li invita a fare memoria delle parole che lui aveva detto quando era ancora con loro, e quindi incomincia ad aprire la loro mente all'intelligenza delle scritture, rendendoli finalmente coscienti di quella missione che riguarda il Signore, quella di testimoniare il Cristo risorto nella nostra esistenza. Allora a questo punto viene spontaneo chiedersi: qual è la funzione di noi cristiani oggi? Possiamo credere e testimoniare il Cristo risorto anche a distanza di 2000 anni da quegli eventi? Gesù l'ha fatto la settimana scorsa, proclama: beati quelli che pur non avendo visto hanno creduto. È evidente che insieme alla promessa deve aver lasciato un'eredità, una realtà attraverso cui poterlo conoscere e poterlo testimoniare. È tutta una questione che ha a che fare con l'interiorizzazione, con la spiritualità, con l'assimilazione di questa presenza del Signore risorto. E la parola chiave che ci può aiutare a decifrare tutto quello che è nascosto tra le righe di questo Vangelo è il verbo spezzare, spezzare. Gesù risorto è ancora presente in mezzo a noi, ma la sua forma è cambiata. Il suo corpo è la sua stessa parola, quella che apre alla nostra mente la comprensione del mistero di Dio, quella che ci fa crescere nella vita e che ci porta poi alla vita vera. E scrutare la parola, spezzarla quotidianamente, frammentarla questa parola, proprio come il corpo stesso di Cristo, perché è frammentato il corpo di Cristo sull'altare, sono tanti piccoli pezzi di ostie che poi facciamo nostre. Spezzarla questa parola ci permette di riconoscere quel Gesù di Nazareth che è morto e risorto attraverso proprio un processo di interiorizzazione, di lavoro spirituale. Se manca questa interiorizzazione, questo lavoro spirituale, difficilmente riconosceremo presente il Signore in mezzo a noi, perché il segno della sua presenza è il pane e la parola. Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre egli ci spiegava le scritture? Ecco, lì incominciano a capire che c'è qualcosa che sta funzionando meglio. E quando poi invitano il Signore Gesù a cena e Gesù spezza, quello sconosciuto che poi diventa Gesù, spezza il pane in quel modo, evidentemente solo Gesù spezzava il pane in quel modo lì, si rendono conto che è il Signore risorto. Parola e pane sono i due segni attraverso i quali noi possiamo riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita. E allora riconoscere quel Gesù di Nazareth morto e risorto diventa in qualche modo sostanza dentro il nostro cuore. Il cuore, la parte forse più bella del nostro corpo, perché è così che chiamiamo anche le nostre emozioni, poi in fondo, no? In genere facciamo sempre riferimento al cuore, è così che chiamiamo le nostre emozioni, le nostre sensazioni. Il cuore vibra, il cuore batte, il cuore si agita quando capitano delle cose, no? Lo sentiamo proprio qui, lo sentiamo dentro, nel petto, ci arriva la gola. E allora un cuore che vibra così è un cuore che dà amore, ma un cuore può essere anche cinico. Può essere anche cinico un cuore, perché può essere di pietra.
può essere di pietra, può non incantarsi più di fronte ad un panorama che magari è meraviglioso, può essere talmente duro da sfruttare l'amicizia per i propri scopi, per esempio. Questo è il dramma del cuore, perché può essere straordinario, ma può essere anche cinico, un cuore che non sa battere più per nessuna cosa, un cuore che non si emoziona più, è un cuore che è così, è segno di morte, non di vita. E troppe persone oggi sono morte dentro, troppe persone oggi vivono questa morte spirituale, sono senza cuore, sono capaci di fare cose inaudite che fanno male al cuore e addirittura goderne anche di queste cose inaudite che fanno. Potremmo dire un'espressione un po' forte, ma la devo dire, che oggi tanti hanno prostituito il loro cuore. Allora si tratta invece di operare un ritorno. Lo hanno congelato per godere delle cose e finiscono poi che quelle cose di cui godono, alla fine, prima o poi, non ci saranno più. E allora i due discepoli di Gesù che stanno tornando a casa loro hanno questo cuore ferito, hanno questo cuore distrutto. Non è possibile quello che è successo a Gesù. Sono finiti umanamente quei due discepoli. Poi incontrano questa persona che è Gesù, che non riconoscono immediatamente, e lo riconoscono finalmente allo spezzare del pane quando spariscono. E cosa ricorderanno? Ecco, ricorderanno il bruciore del cuore. Ma non ci ardeva forse il cuore nel petto quando conversava con noi e ci spiegava le scritture? Se il cuore non arde nel petto mentre ascoltiamo la parola di Dio, se il cuore non arde nel petto mentre siamo presenti all'Eucaristia, allo spezzare del pane, ma che amore è? Che amore è se siamo freddi di fronte alla parola di Dio, se siamo freddi di fronte alla comunione? Ma che amore è? Chi siamo se il cuore non ci batte più? Se abbiamo il cuore malato, chi siamo? Ne so qualcosa di cuore malato. Chi siamo? Allora bisogna guardarsi dentro, bisogna ascoltarsi dentro, bisogna rivedere la nostra vita. Ripensiamo alle cose che facciamo e valutiamo che senso ci danno. E se ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va, se abbiamo tanta nostalgia di quel cuore che avevamo quando eravamo bambini, che ci batteva anche alla vista di un piccolo fiore nel prato, allora vuol dire che siamo sempre in tempo per ritornare alla nostra Gerusalemme, non per allontanarci da Gerusalemme. Il nostro tornare indietro, il nostro fare inversione a U può essere il segno evidente del nostro andare avanti, del nostro migliorare, del nostro crescere. Non fuggiamo la vita. Ritorniamo indietro con un cuore nuovo, con un cuore pieno di senso, con un cuore che sia pieno di Dio. Saremo le persone più felici. Ma veramente, saremo le persone più felici perché avremo trovato la felicità eterna. E questo è il Vangelo, non altro. Questo è il Vangelo, una bellissima notizia che non potremo fare a meno di vivere e di annunciare a chi ci sta intorno, e non tanto a parole, ma con i fatti. E ricordiamo che i fatti partono sempre dal cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi, diceva Antoine de Saint-Exupéry in un libro bellissimo, Il piccolo principe, che si legge in un batter d'occhio, che sono 60-70 pagine, molti di voi immagino l'abbiano letto. Diceva: l'essenziale è invisibile agli occhi, non si vede bene che col cuore. Allora questo deve essere veramente l'espressione che dobbiamo fare nostra stamattina. Sappiamo riconoscere oggi il Maestro risorto nei segni, lo sappiamo vedere e incontrare nei mille modi in cui resta in mezzo a noi, lo sappiamo vedere nel grande segno dell'Eucaristia, parola, Eucaristia, comunità. Parola, Eucaristia, comunità, sono queste le tre dimensioni sacramentali assolutamente inscindibili tra di loro in cui si materializza e si rende evidente il corpo di Cristo e attraverso le quali possiamo fare, e solo così possiamo fare, esperienza del Signore risorto. La Vergine Maria, che serbava tutto nel suo cuore, dice il Vangelo, e quindi ritorna il cuore, ci sia di esempio per avere acceso a quella vita spirituale che trasforma e rigenera, che risveglia la memoria e fa ardere il cuore. L'abbiamo invocata in mille modi in questa prima settimana del mese di maggio, perché al termine di ogni celebrazione la invochiamo con le litanie, ma non sono sempre le stesse, ogni giorno cambiano, sono litanie dove noi facciamo memoria della Vergine Maria con tanti titoli. Allora dobbiamo fare un esercizio a casa in questi giorni. Da domani mattina vedrete qui davanti un cestino. Provate a pensare un vostro personale titolo da dare alla Vergine Maria. Non come quelli che avete sempre sentito, no? Magari Vergine Fedele, Vergine Clemente, Vergine Potente, abbiamo sentito, sì, ma provate a immaginare, a pensare ad un vostro personale titolo da dare alla Vergine Maria, tenendo conto della vostra vita, tenendo conto di quello che fate, di quello che siete, di dove abitate, delle esperienze di vita che avete vissuto. Scrivetelo su un fogliettino, questo titolo della Vergine Maria, e lo mettete qui, nel cestino. Saranno le litanie della nostra parrocchia, saranno le litanie della nostra gente, del nostro popolo, di questa terra, che offriremo alla Vergine Maria alla fine di maggio, perché sentirla chiamare con quello che sentiamo dentro forse sarà diverso, forse ci innamoreremo ancora di più e forse il cuore incomincerà a battere un poco di più dentro di noi. Quindi vi invito a questo esercizio di preghiera e a questo esercizio di interiorizzazione. E la Vergine Maria ci aiuti ancora oggi a vivere attraverso la Chiesa e a predicare la conversione e il perdono dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini. Vi lascio con un augurio, che il vostro cuore torni a battere e ad ardere, veramente come fuoco acceso. Amen.